è questa suggestiva canzone cinese cantata ai bambini come favola della buonanotte ad introdurci in una serie di puntate dedicate alle fiabe e leggende dell'Estremo Oriente. Entriamo nel mondo segreto delle favole cinesi, dall'epoca Ming alla rivoluzione di Mao Zedong, nell'universo delle fiabe tecnologiche del Giappone e nei racconti meditativi dell'India, fino ad arrivare alle storie della letteratura indonesiana, ai manoscritti nascosti della Mongolia e del Tibet e alle favole grottesche del Nepal. La Cina non è un paese unico, ma un puzzle di mondi. Ogni città, da Shanghai a Pechino ad Hong Kong, ha il suo tappeto culturale, la sua mitologia e i suoi racconti magici custoditi come oggetti preziosi. Sono tanti sul web i racconti della vita quotidiana che vengono considerati dai cinesi delle vere favole moderne. Si tratta spesso di metafore, parabole, linguaggi in codice per esprimersi in un paese dove la censura ha il sopravvento. Compaiono su alcuni blog e su Weibo, il social network cinese. In Cina il mondo delle favole parte dai bambini e si riferisce ai bambini per dar loro una saggezza che formerà le loro esperienze da grandi.
Il signor Dongguo e il lupo. Il signor Dongguo camminava lungo una stradina. Improvvisamente sbucò un lupo che, tutto trafelato, disse: signore, un cacciatore mi insegue, aiutami, ti prego. Il signor Dongguo, intenerito, fece entrare il lupo dentro la sua sacca. Quando arrivò il cacciatore, il signor Dongguo gli disse: il lupo è scappato da quella parte. Dopo che il cacciatore si fu allontanato, il signor Dongguo fece uscire il lupo. Il lupo disse: dato che mi hai già aiutato una volta, adesso che ho fame, fammi da spuntino. E si fece addosso al signor Dongguo per azzannarlo. In quel momento sopraggiunse un contadino. Il signor Dongguo lo chiamò a testimone dell'ingratitudine del lupo. Ascoltata la storia, il contadino disse: io non credo che un lupo possa entrare in una sacca così piccola, fammi vedere. Allora il lupo si infilò nuovamente nella sacca e il contadino si affrettò a stringerne il laccio. Il contadino disse: il lupo non cambia la sua natura. Che tu sia stato compassionevole con lui è semplicemente ridicolo.
La Cina è il paese più popoloso del mondo e si estende dalla foresta alle steppe, dai deserti aridi del nord alle montagne dell'Himalaya. Ogni luogo ha le sue fiabe e tradizioni. Nel fiume azzurro e nel fiume giallo prevalgono leggende di folletti dell'acqua e di strani cavallucci marini. Nell'oceano Pacifico le storie di grandi condottieri di nave. Nei primi secoli dopo la nostra era, in Cina governava l'imperatore e da lì sono nate milioni di raccolte di fiabe che lo vedono sempre come protagonista. L'epoca della dinastia Ming è la più prolifica di fiabe, su principi, re, mandarini di corte. Con la Repubblica Cinese e il comunismo invece si sono scritte poche fiabe nuove. Oggi in Cina c'è un boom economico sempre più in crescita, ma continua la censura. Le fiabe antiche più celebri sono quelle sull'imperatore giallo, considerato insieme alla moglie Lei Zhu il fondatore della Cina. Lei Zhu sarebbe l'inventrice del baco da seta, fondamentale per la produzione della seta e simbolo ancora oggi di ricchezza economica. Molte leggende cinesi, arrivate anche in Europa, si rifanno poi ai viaggi di Marco Polo in Cina e a Gengis Khan, condottiero mongolo che invase la Cina dopo il 1000, e non di meno alla successiva epoca Ming, che fa della Cina la superpotenza dell'epoca. Tante fiabe prendono spunto invece da motivi magico-religiosi. Sono dedicate a divinità locali della natura, al culto degli antenati, oppure al confucianesimo e al taoismo. Wu Qingchuo è un eremita cinese che vive nel sud della Cina. Parla oltre 10 lingue e conosce anche tutte le fiabe della tradizione cinese.
Sono nato nel 1945 nella provincia cinese di Guangdong. Tutta la mia vita è dedicata a studiare le storie, le fiabe del mondo antico cinese. Una elemento comune di tutte le fiabe è la presenza degli animali, animali che hanno funzione di raccontare la storia e di essere protagonisti in senso religioso e in senso morale. Anzitutto il drago, il pesce, il cavallo, il serpente, anche il cane, hanno avuto importanza e sono protagonisti di storie. Tutte le storie cinesi venivano insegnate ai bambini come cosa integrante del loro studio e della loro formazione culturale e religiosa. La storia che più ha avuto importanza, una delle storie che più hanno avuto importanza nella tradizione cinese, racconta la storia di una ragazza, Yexian, figlia di un uomo molto saggio, che aveva due mogli. Quando la madre di questa fanciulla muore, la ragazza diventa come schiava dell'altra moglie del padre, che la opprime, che le fa del male. Solo dopo lei incontra un bellissimo, fantastico pesce. Questo pesce è in realtà una reincarnazione di sua madre, e questa reincarnazione di sua madre la accompagnerà fino a salvarla attraverso tante disgrazie e tante vicende. Proprio questa storia è stata l'origine della più famosa delle fiabe del mondo moderno, che è la fiaba di Cenerentola. Questa Yexian, questa figlia dello Yexian, diventa nella tradizione dell'Europa, diventa proprio Cenerentola.
La letteratura cinese ha avuto un enorme peso sulle fiabe e leggende della Cina. I concetti principali trattati nei libri cinesi comprendono una serie molto vasta di argomenti, dalla poesia all'astrologia al calendario, che vengono poi riportati nelle fiabe. Romanzi come i quattro grandi romanzi classici cinesi hanno dato origine a tantissime storie di finzione, oltre ad aver influenzato film e perfino giochi di intrattenimento, dalla Cina a Taiwan, dal Giappone alla Corea. Questi romanzi sono il romanzo dei tre regni di Luo Guanzong del XIV secolo, I briganti sempre di Guanzong, che racconta come una favola la storia di 108 briganti insieme temerari e spietati nelle vendette, non distanti dai cavalieri della Tavola Rotonda e dalle storie occidentali di Robin Hood. Da questo romanzo sono stati tratti molti film, il più noto è stato trasmesso in Giappone dalla Nippon Television e in Italia nel 1979 con il titolo La frontiera del drago. Un governatore corrotto profana una montagna sacra e libera gli spiriti di antichi guerrieri ribelli. Anni dopo gli eroi di quegli spiriti lo combatteranno fino a portarlo alla disfatta. Il terzo romanzo fiaba cinese si chiama Il sogno della camera rossa di Lao Kuei-Kin. Il quarto, più significativo, è Il viaggio in Occidente del 1590 circa, attribuito allo studioso Wu Kengen. Una sorta di viaggio verso l'illuminazione di un monaco buddista che viene mandato in India per cercare dei testi buddisti importanti, accompagnato da tre personaggi da favola, il re scimmia, il maiale e il demone del fiume, con l'aiuto anche del cavallo del protagonista, che è in realtà un drago. Insieme lotteranno contro demoni e mostri. A questo libro si sono ispirati film d'animazione, telefilm prodotti dalla TV cinese CCTV, serial americani come The Lost Empire e cartoni animati famosi come Dragon Ball. Dragon Ball! Dragon Ball! Dragon Ball! Oh, oh, oh. Dragon Ball! Bursting through the clouds! Dragon Ball! Fighting on the ground! Dragon Ball! Questo romanzo si è ispirato pure a una favola moderna, custodita gelosamente come fiaba inedita dalla famiglia Qin a Shanghai. La fiaba si intitola Il fiore di loto.
Il monaco non aveva sbagliato. Le fate non esistono. E i fiori di loto valgono più di qualsiasi somma di denaro. La meditazione aiuta a conservare i soldi, non le banche.
La letteratura cinese, anche moderna, è impregnata di spunti favolistici. Una scrittrice propriamente di fiaba è Yang Qiaping, autrice di Cenerentola cinese, su un principe azzurro tutto orientale. Perché a seconda delle tradizioni, la favola di Cenerentola, prima di arrivare ai fratelli Grimm, a Perrault, alla Walt Disney, viene attribuita ora all'Egitto, ora alla Cina. Proprio in Cina, per esempio, il piede piccolo, chiamato loto d'oro, era considerato sempre simbolo di bellezza e qualità femminili. L'altro libro fiaba di Yang Qiaping è Il serpente bianco, su fate, animali magici e amori impossibili. La scrittrice francese Lisa Bresner ha sempre sognato di vivere in Cina ed ha ispirato i suoi libri alle fiabe cinesi, dal romanzo Il segreto di un nome a Un sogno per tutte le notti. Qui il piccolo Tang è triste perché non sa sognare e dovrà arrivare fino alla grande muraglia per trovare il suo sogno per tutte le notti, viaggiando fra mille segreti. Anche il noto scrittore cinese Mo Yan, premio Nobel per la letteratura, scrive racconti fiaba come l'uomo che allevava i gatti. Fra i poeti, Li Bai, autore della Bella Favorita, si rifà sempre a favole cinesi. In che modo la saggezza orientale di favole asiatiche sia entrata nella letteratura e nella realtà socioculturale della Cina ce lo spiega Qi Wang, docente di storia e costumi dell'Estremo Oriente all'Università di Shanghai.
Moltissime me fiabe cinesi sono legate alle feste tradizionali, in particolare alla festa di metà autunno che si chiama Festa della Luna. Le storie legate a questa festa parlano di due figure, lui, un essere immortale, e Cheng, una bella giovane che lavorava come aiutante della moglie dell'imperatore di Giada. I due si innamorano e poi si attira all'invidia degli altri dei che lo costringono a vivere sulla terra. Lui diventa cacciatore e arciere. Proprio in quel momento i 10 soli che illuminavano la terra volevano incendiarla e poi, per ordine dell'imperatore, riesce a distruggere 9 soli, lasciandone uno e salvando così la terra. In premio all'immortalità. In queste storie sempre sono protagonisti il sole e la luna, simboli della immortalità. Altre fiabe famose si legano a Capodanno cinese, protagonisti gli animali da cui l'anno trae il nome: le serpente, il drago, le cane e altri. Questo anno ci sono molte storie che hanno protagonista le capra, detto che è l'anno della capra. Noi cinesi ripetiamo le storie antiche, ma ogni festa, ogni anno, ci divertiamo a inventare favole nuove che poi ci raccontiamo uno con l'altro. Noi possiamo sempre scriverle e spesso nemmeno spedire via internet, perché da noi queste storie vengono cancellate con la censura. Raccontiamo nelle fiabe problemi di oggi della Cina, che le persone che sono al potere non vogliono sentire.
Ogni zona della Cina ha le sue storie e le sue fiabe, da Pechino nel nord ad Hong Kong. Molte favole di Hong Kong, per esempio, parlano del fiume, delle perle e del mare cinese. A Pechino, invece, si è più pronti a raccontare storie della città proibita, su piazza Tiananmen, sulla Grande Muraglia. Dal film epico L'ultimo imperatore, diretto nel 1987 da Bernardo Bertolucci, che unisce fatti storici a visioni da fiaba, dal cuore della città proibita alla Tigre e il Dragone di Ang Lee, dove un maestro di arti marziali ha una spada dotata di poteri magici dalla quale si sviluppa una storia leggendaria. A questo film è ispirato il cartone animato fiaba sulle arti marziali Monster Hunt del 2015, di enorme successo. Gran parte dei cartoni animati cinesi degli ultimi decenni sono nati da fiabe antiche. Il film cartoon Mulan, per esempio, del 1988, prodotto dalla Walt Disney, si è ispirato all'antica fiaba cinese di Hua Mulan, leggendaria eroina che si arruola in un esercito di soli uomini per combattere contro gli Unni. Il cartone Monkey si rifà invece al romanzo cinese Viaggio in Occidente.
C'è un brigante generoso, Monkey, con le fide sue scimmiette dei potenti si fa beffe, Monkey. Prende un mandarino per il suo destino,
fiabe più significative un po' dovunque in Cina sono la parabola dei vasi e il cavallino e il fiume. La prima parla di due vasi, uno intero e l'altro rotto, che ogni volta perde dell'acqua. Da questo però si scoprirà alla fine che sbocceranno fiori meravigliosi.
Un cavallino viveva nella stalla con la mamma giumenta. Per un anno non si era mai allontanato da lei né dal cortile.
«È ora che tu esca e che impari a fare le piccole commissioni»,
gli disse un giorno la mamma.
«Porta questo sacco di grano al mulino, non è pesante».
Con il sacco sulla groppa, dopo che la mamma gli aveva spiegato il percorso, se ne andò sicuro al trotto verso il mulino. Dopo un chilometro di strada polverosa, si imbatté in un ponte di giunchi molto stretto, sotto un fiume gonfio d'acqua.
Ah, cosa devo fare?
Pensò il cavallino.
Potrò attraversare.
Si fermò incerto sulla riva piena di sassi ed erba scivolosa, quando, guardandosi intorno, vide un vecchio bue che ruminava. Gli si avvicinò.
Zio,
disse,
posso attraversare il fiume?
Chiese.
Certo, l'acqua non è profonda, mi arriva al ginocchio.
Allora il cavallino si decise a scendere nell'acqua che gorgogliava allegra tra le sue zampe. Ma uno scoiattolo gli si avvicinò saltellando e gli disse:
non passare, non passare, rischi di annegare.
Ma il fiume è così profondo?
Chiese il cavallino un po' confuso.
Certo, un mio amico ieri è annegato.
Pluff! Raccontò lo scoiattolo con voce addolorata. Il cavallino non sapeva a chi credere. Decise così di tornare a casa e chiedere consiglio alla mamma.
Sono tornato perché l'acqua è molto profonda. Non posso attraversare il fiume,
disse.
Sei sicuro?
Chiese la mamma.
È quello che mi ha detto il vecchio bue, ma lo scoiattolo insiste nel dire che il fiume è pericoloso e che ieri è annegato un suo amico. Allora, l'acqua è profonda o poco profonda?
Amore della mamma, non devi ascoltare i consigli senza riflettere. Il bue è grande e grosso e pensa che il fiume sia poco profondo, mentre lo scoiattolo è così piccolo e minuto che può annegare anche in una pozzanghera. Per questo pensa che sia molto profondo.
Dopo aver ascoltato le parole della mamma, il cavallino si mise a galoppare verso il fiume. Quando lo scoiattolo lo vide con le zampe ormai dentro l'acqua, gli gridò:
«Allora, hai deciso di annegare? Voglio provare ad attraversare».
E il cavallino scoprì che l'acqua del fiume non era né poco profonda, come aveva detto il bue, né troppo profonda, come aveva detto lo scoiattolo. E ricordò sempre quelle parole della mamma.
Le fiabe moderne più interessanti della Cina di oggi vengono in gran parte da Shanghai. Shanghai è la città più popolosa della Cina e del mondo. Si trova sul fiume Huangpu ed è un enorme centro economico finanziario. Le strade sono illuminate al neon e lo stile è newyorkese. Libri come Le rane dello scrittore Mo Yan parlano dell'elevatrice e del difficile rapporto con la procreazione, ma pure film come Lanterne rosse, diretto da Zhang Jimun, è basato sul romanzo Moglie e concubine di Su Tong. Qui la famosa frase: purtroppo è una femmina, non serve a niente. Vi proponiamo una fiaba politica che si riferisce alla legge sul figlio unico, legge che proibisce ai cinesi di avere più di un erede. Ne è autrice una donna di potere cinese.
Il matrimonio di Qiu è coinciso con la festa della primavera. Qiu ha coronato il suo sogno d'amore con Mao nel pieno del capodanno lunare cinese. Un destino particolare spetta a chi sceglie il primo mattino dell'anno. La coppia si sposò a Shanghai tra luci psichedeliche e fuochi d'artificio. Dopo poco più di un anno, nella festa delle barche drago, nacque il primo bambino. Lo chiamarono Ri Hong. Qiu aveva mangiato sempre datteri e castagne, che secondo la tradizione cinese favoriscono la nascita dei bambini. Una notte, guardando i grattacieli blu, gialli, rossi, Kyo ricordò al marito la sua promessa, il secondo bambino. Ma Mao aveva paura. Passavano i mesi, Kyo girava per centri commerciali, sempre con il piccolo Ri-hong. Un giorno però, attraverso un misterioso uso dei cellulari, chiamò a raccolta gli animali vaganti della zona. Arrivarono un baco da seta, un piccolo drago e un gatto. Il gatto era per metà un robot. «Fai il bambino», le disse. «Poi lo manderemo da Cybergatto». Kyo rimase incinta. Si trasferirono in Vietnam. Nella festa di metà autunno nacque il bambino. Nessuno però, in quel clima di gioia, si era accorto che il bambino aveva la coda di un gatto. In aeroporto, al ritorno in Cina, gli agenti li fermarono. «Avete due figli?» «No, no», rispose Kyo. «Uno è un bambino, l'altro è un cyber baby». Le guardie lo osservarono sbalordite e li fecero passare. Quella notte Kyo e Mao incontrarono il cyber gatto che disse loro: «Tutti i divieti si possono aggirare. Bastano le tecnologie del web e l'astuzia del gatto».
«E l'astuzia del gatto. Un destino particolare. Si possono aggirare.